This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Italian, May 2023.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale d'italien, May 2023.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de italiano, mayo 2023.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Testo A. Ora avete 4 minuti per leggere le domande.
ascolterai un servizio radio in cui si parla del trasferimento della sede dell'Orchestra Giovanile Europea dal Regno Unito all'Italia.
È stato firmato questa mattina l'accordo tra il Ministero della Cultura, la RAI, Radio Televisione Italiana, e il Comune di Ferrara per il trasferimento dell'Orchestra Giovanile Europea dal Regno Unito all'Italia in seguito alla Brexit. Il Comune di Ferrara sarà la residenza artistica dell'Orchestra Giovanile Europea. La RAI ospiterà a Roma la sede legale della Fondazione. Promuoverà le iniziative musicali e metterà a disposizione le strutture per le selezioni dei giovani musicisti. L'Orchestra Giovanile Europea, fondata più di 40 anni fa, nel 1976, da Claudio Abbado e Lionel Bryer, riunisce i giovani più talentuosi di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e ha l'obiettivo di rappresentare l'ideale europeo, rafforzare la rete culturale e creativa europea e dedicarsi alla ricerca dell'eccellenza. È composta da musicisti provenienti da tutti gli Stati membri e di età compresa tra i 16 e i 26 anni. Sul suo podio si alternano i più famosi direttori d'orchestra a livello mondiale. Ascoltiamo la dichiarazione di Elena Moranda, parlamentare europea.
È molto emozionante per me, per tutti noi, essere qui per celebrare insieme il trasferimento a Ferrara dell'orchestra. Ho sempre detto che dopo la Brexit il rischio non sarebbe stato soltanto per le aziende o per le banche che sono nel Regno Unito, ma anche per chi, come l'Orchestra Giovanile Europea, si occupa di cultura. Ecco, penso che oggi sia un bel giorno per l'Europa e per ridare un'anima al progetto europeo. L'orchestra continuerà a tenere le Summer School in Austria e amplierà il suo programma di concerti e formazione in ambito europeo e internazionale. Il prossimo concerto sarà il 30 marzo a Ferrara per celebrare insieme l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale.
Alle sue parole sono seguite quelle di Marco Gionardi, ministro della Cultura.
Claudio Abbado diceva che la cultura permette di distinguere tra bene e male e di giudicare chi ci governa. La RAI continuerà a camminare insieme all'orchestra giovanile, perché la cultura è un grande veicolo di costruzione di cittadinanza europea, soprattutto tra le giovani generazioni. Perché investire in cultura è anche un grande investimento economico per un continente che ha uno straordinario patrimonio musicale fatto di grandi maestri e di giovani talenti. Ma anche perché credere nella cultura significa trovare gli strumenti migliori per contrastare nazionalismo e populismo.
Ora avete 2 minuti prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
È stato firmato questa mattina l'accordo tra il Ministero della Cultura, la RAI, Radio Televisione Italiana, e il Comune di Ferrara per il trasferimento dell'Orchestra Giovanile Europea dal Regno Unito all'Italia in seguito alla Brexit. Il Comune di Ferrara sarà la residenza artistica dell'Orchestra Giovanile Europea. La RAI ospiterà a Roma la sede legale della Fondazione. Promuoverà le iniziative musicali e metterà a disposizione le strutture per le selezioni dei giovani musicisti. L'Orchestra Giovanile Europea, fondata più di 40 anni fa, nel 1976, da Claudio Abbado e Lionel Bryer, riunisce i giovani più talentuosi di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e ha l'obiettivo di rappresentare l'ideale europeo, rafforzare la rete culturale e creativa europea e dedicarsi alla ricerca dell'eccellenza. È composta da musicisti provenienti da tutti gli Stati membri e di età compresa tra i 16 e i 26 anni. Sul suo podio si alternano i più famosi direttori d'orchestra a livello mondiale. Ascoltiamo la dichiarazione di Elena Moranda, parlamentare europea.
È molto emozionante per me e per tutti noi essere qui per celebrare insieme il trasferimento a Ferrara dell'orchestra. Ho sempre detto che dopo la Brexit il rischio non sarebbe stato soltanto per le aziende o per le banche che sono nel Regno Unito, ma anche per chi, come l'Orchestra Giovanile Europea, si occupa di cultura. Ecco, penso che oggi sia un bel giorno per l'Europa e per ridare un'anima al progetto europeo. L'orchestra continuerà a tenere le Summer School in Austria e amplierà il suo programma di concerti e formazione in ambito europeo e internazionale. Il prossimo concerto sarà il 30 marzo a Ferrara per celebrare insieme l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale.
Alle sue parole sono seguite quelle di Marco Gionardi, ministro della Cultura.
Claudio Abbado diceva che la cultura permette di distinguere tra bene e male e di giudicare chi ci governa. La RAI continuerà a camminare insieme all'orchestra giovanile, perché la cultura è un grande veicolo di costruzione di cittadinanza europea, soprattutto tra le giovani generazioni. Perché investire in cultura è anche un grande investimento economico per un continente che ha uno straordinario patrimonio musicale fatto di grandi maestri e di giovani talenti. Ma anche perché credere nella cultura significa trovare gli strumenti migliori per contrastare nazionalismo e populismo.
Ora avete 2 minuti e 30 secondi per finire di rispondere alle domande.
Testo B. Ora avete 4 minuti per leggere le domande.
Ascolterai un vlog in cui un avvocato spiega la posizione dell'ONU riguardo alla cannabis e qual è l'attuale legislazione in Italia.
Ciao amici! Avrete sentito di recente la notizia che l'ONU ha tolto la cannabis dall'elenco delle sostanze pericolose. Ma cosa cambierà dopo questa decisione nel nostro paese? Ve ne voglio parlare in questo video. Secondo l'ONU, la cannabis non deve essere più considerata una sostanza pericolosa. Anzi, le sue proprietà mediche devono essere ufficialmente riconosciute. Per questo motivo, la Commissione Narcotici delle Nazioni Unite ha modificato le tabelle in cui vengono classificate da circa 60 anni le piante e i derivati psicoattivi
in base al rischio che possono provocare.
La cannabis, grazie alle sue applicazioni terapeutiche, è stata così tolta dalla quarta tabella, cioè quella delle sostanze più pericolose come la cocaina o l'eroina. Una decisione sofferta, visto che ha diviso il mondo e che è passata per un solo voto. Tutti sapete quale ampio dibattito c'è in medicina sulla cannabis, sui suoi effetti, sulla possibilità che possa causare dipendenza e, secondo alcuni, danneggiare le cellule cerebrali. A far cambiare idea all'ONU è stato il fatto che, secondo alcuni studi, la cannabis può contribuire a combattere il morbo di Parkinson ed altre patologie, come ad esempio l'epilessia o la sclerosi. Non solo. Il suo impiego in ambito medico può anche rendere più sopportabili le sofferenze di chi soffre di tumore. Come potrete ben intuire, si tratta di un passo storico. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha già stabilito che la cannabis non deve essere considerata uno stupefacente. Non si commette reato a fumare cannabis. L'importante è non venderla, non spacciarla e non cederla a un amico. Tutti questi sono reati. Prima di parlare dell'Italia, un po' di pubblicità. Ma cosa cambia dopo questa decisione in Italia? Beh, assolutamente nulla. Lo stato della nostra legislazione resta lo stesso. Di per sé, fumare cannabis non significa commettere reato, a meno che, ad esempio, ti metta a guidare l'auto dopo aver fumato. Se fumi cannabis e ti metti al volante, rischi anche l'arresto da 6 mesi a un anno e un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, oltre che la sospensione della patente da 1 anno a 2. Questo anche senza incidenti stradali. Basta che ti fermino per un normale controllo. Se invece hai meno di 21 anni, oppure porti la patente in tasca da meno di 3 anni e provochi un incidente mentre eri sotto l'effetto della cannabis, le pene diventano più severe. Non è finita. Se distribuisci cannabis tra amici e parenti, diventi formalmente uno spacciatore. In sostanza, per spaccio non si intende soltanto mettersi all'angolo di una piazza e distribuire bustine di erba ai passanti. Lo spaccio, il commercio e il trasporto di droga sono reati dal punto di vista penale, per i quali si arriva addirittura a rischiare 20 anni di prigione. In casi come questi si rischia la sospensione della patente, del passaporto o di altri documenti equivalenti, del porto d'armi o magari anche del permesso di soggiorno.
Ora avete 2 minuti prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
Ciao amici! Avrete sentito di recente la notizia che l'ONU ha tolto la cannabis dall'elenco delle sostanze pericolose. Ma cosa cambierà dopo questa decisione nel nostro paese? Ve ne voglio parlare in questo video. Secondo l'ONU, la cannabis non deve essere più considerata una sostanza pericolosa. Anzi, le sue proprietà mediche devono essere ufficialmente riconosciute. Per questo motivo, la Commissione Narcotici delle Nazioni Unite ha modificato le tabelle in cui vengono classificate da circa 60 anni le piante e i derivati psicoattivi
in base al rischio che possono provocare.
La cannabis, grazie alle sue applicazioni terapeutiche, è stata così tolta dalla quarta tabella, cioè quella delle sostanze più pericolose come la cocaina o l'eroina. Una decisione sofferta, visto che ha diviso il mondo e che è passata per un solo voto. Tutti sapete quale ampio dibattito c'è in medicina sulla cannabis, sui suoi effetti, sulla possibilità che possa causare dipendenza e, secondo alcuni, danneggiare le cellule cerebrali. A far cambiare idea all'ONU è stato il fatto che, secondo alcuni studi, la cannabis può contribuire a combattere il morbo di Parkinson ed altre patologie, come ad esempio l'epilessia o la sclerosi. Non solo. Il suo impiego in ambito medico può anche rendere più sopportabili le sofferenze di chi soffre di tumore. Come potrete ben intuire, si tratta di un passo storico. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha già stabilito che la cannabis non deve essere considerata uno stupefacente. Non si commette reato a fumare cannabis. L'importante è non venderla, non spacciarla e non cederla a un amico. Tutti questi sono reati. Prima di parlare dell'Italia, un po' di pubblicità. Ma cosa cambia dopo questa decisione in Italia? Beh, assolutamente nulla. Lo stato della nostra legislazione resta lo stesso. Di per sé, fumare cannabis non significa commettere reato, a meno che, ad esempio, ti metta a guidare l'auto dopo aver fumato. Se fumi cannabis e ti metti al volante, rischi anche l'arresto da 6 mesi a un anno e un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, oltre che la sospensione della patente da un anno a 2. Questo anche senza incidenti stradali. Basta che ti fermino per un normale controllo. Se invece hai meno di 21 anni, oppure porti la patente in tasca da meno di 3 anni e provochi un incidente mentre eri sotto l'effetto della cannabis, le pene diventano più severe. Non è finita. Se distribuisci cannabis tra amici e parenti, diventi formalmente uno spacciatore. In sostanza, per spaccio non si intende soltanto mettersi all'angolo di una piazza e distribuire bustine di erba ai passanti. Lo spaccio, il commercio e il trasporto di droga sono reati dal punto di vista penale, per i quali si arriva addirittura a rischiare 20 anni di prigione. In casi come questi si rischia la sospensione della patente, del passaporto o di altri documenti equivalenti, del porto d'armi o magari anche del permesso di soggiorno.
Ora avete 2 minuti e 30 secondi per finire di rispondere alle domande.
Testo C. Ora avete 4 minuti per leggere le domande.
Ascolterai un'intervista TV con la presidente del WWF Italia, Antonella Cerneri.
Oggi abbiamo il piacere di avere in studio con noi Antonella Cerneri, presidente del WWF Italia. È stata nominata pochi giorni fa dal Consiglio nazionale, aumentando così le quote rosa all'interno del WWF. Buongiorno. La ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno e grazie mille. Per me è un piacere.
Intanto, congratulazioni per la sua nomina a presidente. E poi vogliamo subito chiederle, quali sono le principali emergenze per le quali si batte il WWF?
Sono due le grandissime emergenze che affronteremo principalmente quest'anno: quella del clima e quella della biodiversità.
Quali sono le azioni concrete per risolvere queste emergenze?
Per quanto riguarda l'emergenza climatica, le soluzioni e gli impegni a livello nazionale ed internazionale sono già ampiamente discussi e concordati grazie all'Accordo di Parigi del 2015. Adesso vanno implementati dai governi e dalle istituzioni dei paesi che hanno firmato l'accordo. Per quanto riguarda la biodiversità, la soluzione passa sicuramente attraverso il ripristino di ecosistemi che stiamo perdendo a una velocità spaventosa, per permettere la ripresa del numero delle specie animali. La tutela della diversità biologica che c'è sul nostro pianeta è fondamentale, perché non è solo una questione di quantità, ma anche e soprattutto di diversità.
Ci vediamo dopo la pausa. Allora, continuiamo la nostra chiacchierata. Il territorio italiano ha caratteristiche specifiche?
L'Italia è chiaramente un paese ad alta industrializzazione, quindi la natura, quella incontaminata, è veramente ormai molto ridotta e va tutelata. Inoltre, l'Italia è un paese ad alta densità abitativa. Abbiamo costruito in luoghi in cui la sicurezza delle persone è messa a rischio dal fatto che non è stata rispettata la natura del territorio. Per finire, noi viviamo in un territorio che ha una situazione molto instabile dal punto di vista geologico. Abbiamo due vulcani attivi, abbiamo i terremoti e frequenti frane, alluvioni e valanghe. Dobbiamo imparare a conviverci nel rispetto della natura.
E com'è il dialogo con le istituzioni, a livello sia regionale che nazionale?
Cercare il dialogo con le istituzioni è una costante della nostra attività da sempre, perché noi crediamo fortemente nel fatto che la soluzione passa attraverso la modifica delle leggi e delle norme, e quindi si raggiunge veramente un risultato quando le istituzioni ascoltano le nostre domande e le trasformano in legge. In questo senso, appunto, il nostro dialogo è costante, sicuramente a livello nazionale, ma molto forte anche a livello regionale.
La risposta da parte delle istituzioni com'è?
Generalmente è molto produttiva, perché appunto si tratta di un dialogo costruito nel corso di anni e quindi tendenzialmente la comunicazione è sempre aperta. Dipende dalle regioni, ma c'è quasi sempre collaborazione.
E cosa può fare il cittadino per salvaguardare l'ambiente?
Il cittadino innanzitutto deve lanciare una richiesta alla classe politica di interessarsi alla natura, all'ambiente, al benessere ambientale. Questa è una cosa che i cittadini dovrebbero fare con forza, a 360 gradi.
Bene, ringraziamo Antonella Cerneri del suo intervento e speriamo di averla presto di nuovo qui con noi.
Grazie a voi e arrivederci.
Ora avete 2 minuti. Prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
Oggi abbiamo il piacere di avere in studio con noi Antonella Cerneri, presidente del WWF Italia. È stata nominata pochi giorni fa dal Consiglio nazionale, aumentando così le quote rosa all'interno del WWF. Buongiorno, la ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno e grazie mille, per me è un piacere.
Intanto, congratulazioni per la sua nomina a presidente. E poi vogliamo subito chiederle, quali sono le principali emergenze per le quali si batte il WWF?
Sono due le grandissime emergenze che affronteremo principalmente quest'anno, quella del clima e quella della biodiversità.
Quali sono le azioni concrete per risolvere queste emergenze?
Per quanto riguarda l'emergenza climatica, le soluzioni e gli impegni a livello nazionale ed internazionale sono già ampiamente discussi e concordati grazie all'Accordo di Parigi del 2015. Adesso vanno implementati dai governi e dalle istituzioni dei paesi che hanno firmato l'accordo. Per quanto riguarda la biodiversità, la soluzione passa sicuramente attraverso il ripristino di ecosistemi che stiamo perdendo a una velocità spaventosa, per permettere la ripresa del numero delle specie animali. La tutela della diversità biologica che c'è sul nostro pianeta è fondamentale, perché non è solo una questione di quantità, ma anche e soprattutto di diversità.
Ci vediamo dopo la pausa. Allora, continuiamo la nostra chiacchierata. Il territorio italiano ha caratteristiche specifiche?
L'Italia è chiaramente un paese ad alta industrializzazione, quindi la natura, quella incontaminata, è veramente ormai molto ridotta e va tutelata. Inoltre, l'Italia è un paese ad alta densità abitativa. Abbiamo costruito in luoghi in cui la sicurezza delle persone è messa a rischio dal fatto che non è stata rispettata la natura del territorio. Per finire, noi viviamo in un territorio che ha una situazione molto instabile dal punto di vista geologico. Abbiamo due vulcani attivi, abbiamo i terremoti e frequenti frane, alluvioni e valanghe. Dobbiamo imparare a conviverci nel rispetto della natura.
E com'è il dialogo con le istituzioni, a livello sia regionale che nazionale?
Cercare il dialogo con le istituzioni è una costante della nostra attività da sempre, perché noi crediamo fortemente nel fatto che la soluzione passa attraverso la modifica delle leggi e delle norme, e quindi si raggiunge veramente un risultato quando le istituzioni ascoltano le nostre domande e le trasformano in legge. In questo senso, appunto, il nostro dialogo è costante, sicuramente a livello nazionale, ma molto forte anche a livello regionale.
La risposta da parte delle istituzioni. Com'è?
Generalmente è molto produttiva perché appunto si tratta di un dialogo costruito nel corso di anni e quindi tendenzialmente la comunicazione è sempre aperta. Dipende dalle regioni, ma c'è quasi sempre collaborazione.
E cosa può fare il cittadino per salvaguardare l'ambiente?
Il cittadino innanzitutto deve lanciare una richiesta alla classe politica di interessarsi alla natura, all'ambiente, al benessere ambientale. Questa è una cosa che i cittadini dovrebbero fare con forza, a 360 gradi.
Bene, ringraziamo Antonella Cerneri del suo intervento e speriamo di averla presto di nuovo qui con noi.
Grazie a voi e arrivederci.
Ora avete il resto del tempo per finire di rispondere alle domande.